su Giovanni, la passione di Giovanni, così diversa dai gli altri Vangeli, scelta perché non viene letta di fatto se non il giovedì santo alla sera. Si è arrivati al versetto, al capitolo 20, versetto 1, Giovanni. Naturalmente sapete che io cerco di commentare come facevano gli antichi, versetto per versetto, però magari dandovi però dei temi maggiori. Vi ho fatto però una fotocopia, possiamo usarla o non usarla, io faccio girare un foglio, sono penso quattro, quindi ognuno sono in ordine scalare, quindi dalla prima, seconda, terza, è un foglio della Sinossi. Voi direte magari è troppo difficile, però da trovare il significato di questo passo Giovanni 20, 1, 10 è possibile anche facendo dei confronti con gli altri tre evangelisti. Sapete che questo è stato l'ultimo Vangelo, colui che scrive si ritiene l'ultimo degli apostoli, l'ultimo, quello che ha visto. Ma sta parlando a una generazione di persone che non hanno visto. E quindi non è solo un confronto, io direi, intellettuale, perché Giovanni, o l'autore del quarto Vangelo, conosceva gli altri evangelisti e quindi bene o male ha dovuto fare una sintesi o fare delle scelte simili o diverse. C'è proprio anche una questione teologica ed esperienziale differente tra i Vangeli, Luca, Marco e Matteo, che in qualche modo suppongono una generazione ancora in vita di gente che ha visto Gesù, che l'ha ascoltato, che ha ascoltato il suo Vangelo, potremmo dire il Vangelo di Marco. La prima parola di Gesù nel Vangelo di Marco è convertitevi e credete, perché il regno di Dio è vicino, è l'annuncio del Vangelo, e in qualche modo tutti gli altri evangelisti partono da questo annuncio che è prossimo, è molto vicino. In Giovanni c'è una costruzione diversa che abbiamo cercato di vedere in questi anni. I primi 12 capitoli sono è il Vangelo dei segni, sette segni, non troppi miracoli, sono sette, e non sono miracoli ma segni, graffiti, ferite potremmo definire, da cui sgorga una linfa vitale. Poi c'è il libro del ritorno, Giovanni 13:19, il ritorno glorioso di Gesù al Padre. Questo ritorno culmina con la croce. Se per gli altri evangelisti, ad esempio, è differenza fondamentale, la croce è inabissarsi, è la kenosis più profonda del Dio che è Gesù Cristo, l'uomo che è Gesù Cristo, e poi la tomba vuota, la risurrezione, il parlare di Gesù risorto, l'ascensione è ritorno a Dio. Per Giovanni il movimento di questi capitoli 13-19 è un cammino totalmente in salita, per cui la croce è il punto massimo di gloria, il Figlio è stato glorificato, il Figlio è vicino al Padre nella gloria della croce. Non dice mio Dio perché mi hai abbandonato, ma come abbiamo visto nel processo e nella crocifissione di Gesù, c'è l'esperienza del dolore, c'è l'esperienza della morte, ma Gesù ne è sempre totalmente vincitore. Gli ultimi due capitoli, 20 e 21, naturalmente molto complicati, addirittura nella storia dell'esegesi molti hanno messo in dubbio che Giovanni abbia, o il quarto Vangelo avesse fin dall'inizio questi due capitoli. Alcuni dicono che appunto il Vangelo finisca, come del resto il Vangelo di Marco, con gli ultimi versetti del capitolo 19. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve, cioè l'inizio del sabato, dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù, punto. La maggior parte dei filologi ritengono che il Vangelo finisse lì. Perché? Perché quello che viene dopo è scritto in un po' maniera diversa, ci sono dei frammenti disuguali. Allora l'ipotesi è stato aggiunto da altri appena dopo, aveva una sua conclusione altra il Vangelo di Giovanni, e che però è stata poi in qualche modo stralciata per far posto ai due capitoli. Due capitoli che sono un po' diversi tra di loro, perché il primo, il 20, finisce: Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo avviate la vita nel suo nome. Punto. Quindi già il 20 finirebbe. 21. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mar di Tiberiade. Un altro inizio. Ok, noi non siamo di pe... E poi la conclusione: questo è il discepolo che testimonia queste cose, le ha scritte, noi sappiamo che la sua testimonianza è vera, vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Due inizi, la risurrezione, si parla della risurrezione, capitolo 20, capitolo 21, inizi, conclusioni. Allora, filologicamente potremmo dire un po' di tensione. Alcuni fanno vedere in modo critico insorgenze di altri autori, scritti successivi. Guardiamo teologicamente, la tradizione cristiana ce li ha consegnati in mano, sicuramente dal 110. Già nel 130 noi abbiamo un papiro con il Vangelo di Giovanni così, come è scritto. E quindi è vero, può esserci state tra gli anni 190 e 120 delle comunità scritto, rivisto, però teologicamente ci diciamo questo, penso, la mia ipotesi, la risurrezione. Allora, vi ho detto, il libro dei segni, il grande libro del ritorno glorioso, il libro quasi impossibile della risurrezione di Gesù, dove si cerca di scrivere quello che è quasi impossibile scrivere, cioè Gesù non è morto, è presente, è vivo, è in mezzo a noi. E la narrazione, come posso dire, serve, ma non ci sono più regole, non c'è più, come posso dire, la possibilità di un romanzo, non c'è la possibilità di una descrizione analitica. Bagliori, bui, adesso ne vedremo, sconvolgimenti d'animo, gioie improvvise, sempre dei nuovi inizi e sempre delle conclusioni, in una vita che non finisce quella di Gesù. Così ho cercato un po' di orientarvi all'interno del Vangelo secondo Giovanni. Come dicevo, vi ho fatto le fotocopie, che magari vediamo o non vediamo, ma ci importa il testo così come è scritto. Capitolo 20, versetto 1. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta. Allora, bellissimo l'attacco. Vi ricordate l'inizio del Vangelo di Giovanni? En arche logos. In principio, logos, la parola, il dialogo, la relazione, logos. Qui c'è un altro inizio, un po' solenne. Noi diciamo nel primo giorno della settimana, in greco, sbagliato, c'è scritto nel primo, nel giorno uno dei sabati. Maria di Magdala si recò al sepolcro. Molto sbagliato in greco. Innanzitutto sottintende, senza che ce ne sia la possibilità, il termine giorno. Quindi e usa un cardinale, un numero, un'espressione cardinale, nel giorno 1 dei sabati. Nel giorno 1 cosa c'è stato? C'è un'allusione. Giorno 1 della creazione. Dio separa le luci, la luce dalle tenebre. Allora vedete, l'autore qui ancora una volta si rimanda all'Antico Testamento, in particolare il primo giorno della creazione. Siamo in un giorno, nel primo giorno della creazione. Cioè ci spinge, pensate che avevano in testa queste parole, la memoria, ci spinge l'autore ad essere nel primo giorno insieme a un Dio che crea separando, distinguendo la luce dalle tenebre, non forzando le luci e le tenebre, ma distinguendole. La creazione, voi sapete, così come è riportata in Genesi 1, è l'arte della pacifica distinzione di Dio e quindi del tenere insieme tutto, ma in maniera cosmica, cioè bella, ordinata. Allora c'è questa allusione, il giorno della risurrezione deve essere compreso come il giorno 1 della creazione, il primo giorno, il giorno dei giorni, il primo, quando Dio ha iniziato qualche cosa, la inizia con Gesù, morto ma vivo. Dei sabati, fiumi di parole sono state scritte per questa espressione semitica, ton sabbaton c'è scritto, la cosa che i greci non avrebbero mai usato. Allora alcuni pensano che un'espressione ebraica posta lì per rendere antico il testo, per pensare che sia che ci fosse un sottofondo ebraico sia della comunità sia dell'autore. Però anche questo sembra strano, perché poi invece c'è proprio una mentalità molto ellenica, poi vedremo, c'è una teologia fortissima. Forse anche qui c'è uno spunto teologico, cioè il giorno della risurrezione è il primo, sicuramente, come è stato detto, il giorno 1, ma è anche il sabato dei sabati. Ton sabbaton, c'è questa espressione, il sabato dei sabati, cioè la fine piena di Dio, il riposo di Dio, quando Dio appunto porta a termine la creazione e sosta, la guarda e la contempla e ne è pieno di gioia, lui, l'uomo, il mondo. Quindi in questa espressione, in questo incipit temporale, lo scrittore ha voluto mettere insieme la forza dell'inizio e il compimento di una fine, il sabato. Il sabato dei sabati, il vero sabato, quello che Gesù aveva cercato di dire, fare, il giorno della liberazione dell'uomo. Il giorno della carità, il giorno della misericordia, tu perdoni, tu guarisci, tu fai camminare, tu liberi dalla cecità, tu, vi ricordate l'uomo dalla mano paralizzata nel giorno di sabato nella sinagoga di Cafarnao, ma tu riporti la creazione, tu fai la carne come era all'inizio, a immagine e somiglianza di Dio l'uomo, appunto. La risurrezione e la vita ci pongono di fronte alla questione del tempo. Per noi che cos'è il tempo? I giorni che passano. Ho letto un commento un po' triste che dice, che differenza c'è tra gli uomini? alcuni sono già morti e gli altri stanno per morire. Noi. Quindi tomba vuota, morte, potremmo anche essere sotto questa luce, la disperazione di Maria che piange, però l'Evangelista già ci dice, guardate che c'è un modo di vivere il tempo in modo sapiente, in modo divino, estremamente anche umano, creaturale. L'inizio e il compimento, il principio e il riposo. È la risurrezione in quel giorno e da quel giorno ogni giorno. Ora poi il soggetto è Maria di Magdala, che si presenta, si palesa, non per la prima volta perché era sotto la croce. Sotto la croce insieme al discepolo amato Maria aveva visto morire l'amato. Il soggetto, dicevo, però il soggetto di questo brano 21:10 è il sepolcro, ripetuto per 11 volte come oggetto, come soggetto. Però abbiamo dei personaggi. Maria di Magdala. Nel Vangelo di Giovanni non c'è scritto un granché di Maria di Magdala. C'è un po' di confusione tra queste Marie. Le Marie che sono vicino a Gesù sotto la croce, che lo servono durante la vita. Luca dice Maria di Magdala, la quale Gesù... che Gesù liberò dai 7 demoni o demoni. Quindi, in modo preciso nel Vangelo di Luca viene detto che questa donna aveva dei problemi, aveva delle voci, 7 voci, 7 mali, ma 7 è un numero molto forte, quasi perfetto, è il numero perfetto degli uomini. Il 3 è il numero perfetto di Dio. Il 3 è il numero perfetto degli uomini. Quindi questa donna rischiava di essere perfettamente malata, perfettamente presa dal male. Gesù la libera. E liberandola, questa donna diventa discepola, diventa amata e diventa amante di Gesù. Sotto la croce sono stata sotto l'albero sono stata svegliata, dice il cantico 6, il cantico 8. Sotto la croce sono stata svegliata. È il canto d'amore, sapete, un po' allusivo, il cantico dei cantici. Maria Maddalena, diciamo che è stata svegliata nel suo essere liberata, nell'essere stata fedele sotto la croce di Gesù, e adesso, dopo 3 giorni, davanti al sepolcro, si recò al sepolcro di buon mattino, sarebbe giusto la tradizione, nelle prime ore del mattino. Il terzo giorno, i rabbini, c'è una frase di un rabbino del secondo secolo che dice così: è giusto pregare per un morto il primo giorno, il giorno dopo, il secondo. Il pianto deve essere perfetto il terzo. Cioè il lutto viene compiuto in modo solenne e molto forte il terzo giorno. Qui non c'è l'espressione di fede che poi sarà della comunità successiva del secondo secolo: è risuscitato, o Dio lo ha risuscitato il terzo giorno. Manca questa cosa, è molto presto, non c'è ancora questa espressione dogmatica, il terzo del simbolo di fede, il simbolo battesimale, il terzo giorno è risuscitato. Noi sappiamo che questo è un giorno dopo il sabato, e questo giorno dopo il sabato Maria va a piangere al sepolcro, all'inizio del mattino, ma era ancora buio. Ecco, qui Giovanni, qui c'è l'orma di Giovanni. È mattino, quindi noi pensiamo che il sole sia sorto, e invece no, era ancora buio. La lotta tra le tenebre e la luce. C'è un po' di luce, ma il sole non è ancora sorto. C'è l'affetto, c'è il pianto, c'è il lutto, c'è il sepolcro. C'è forse la sensazione di un inizio, c'è forse il dramma di una fine. Come nel tempo c'è questo buio mattutino, questa luce senza sole. E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Quindi fa questa esperienza. Lei andava là dove pensava di trovare Gesù, ma invece trova che la pietra è stata tolta. Dramma. C'è dentro Gesù alla tomba. Me l'hanno portato via, è risorto. Ecco, questo è il versetto 1, che alcuni critici lo pongono in come l'inizio di un brano che prosegue al versetto 11. Maria, invece, quello invece è stato aggiunto per creare una continuità con il brano precedente, stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli. L'episodio quindi che adesso andiamo ad analizzare, cioè il discepolo altro e Pietro, è come fosse un custodito. Tra un primo versetto, l'uno, Maria va al sepolcro, versetto 11, Maria resta al sepolcro, è davanti al sepolcro, e questo episodio dell'altro discepolo, il discepolo amato e Pietro, sono come incastonati in un gioiello, una pietra preziosa. È una, per alcuni è un'aggiunta. Sapendo la letteratura ebraica, conoscendo la letteratura ebraica, noi possiamo dire che è un modo tipico anche dei Vangeli di presentare degli episodi importantissimi. Si inizia con una narrazione, si blocca questa narrazione, se ne inizia un'altra e poi viene conclusa la prima. Era un modo di pensare ebraico, o differenze dal nostro, perché noi amiamo la logica 1, 2, 3, A, B, C, e questo invece è un modo sapienziale, crea attenzione, crea stupore, perché la letteratura ebraica ha fondamentalmente uno stile orale, e quindi anche i Vangeli sono stati scritti da persone che pensavano in maniera orale, per persone che non leggevano ma ascoltavano. Noi invece siamo un pochino sulla scrittura, sulla grafia dei testi. Dovremmo, ecco perché i padri dicevano, imparate a memoria e ripetetevi la parola di Dio a memoria, perché in questo modo voi l'ascoltate e non la vedete, perché la parola di Dio prima di tutto c'è da ascoltarla. Ascolta Israele, non vedi, guarda, sottolinea, ascolta. Bellissimo. E quindi siamo al versetto 2. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. Il soggetto è Maria Maddalena. Quindi ha questo stupore apparente. Il testo dice solo che vede questa rotolata via la pietra. Noi ci immaginiamo logicamente che questa sia entrata nel sepolcro. Non entra, non vede, non guarda, c'è un blocco. Eh sì, di fronte alla morte di Gesù, di fronte a un sepolcro, facciamo esperienza anche noi del blocco. cioè non vogliamo vedere, non vogliamo vedere la morte, sicuramente, ma non ci diamo neanche di vedere la vita nella morte. Questa donna fugge, giustamente, ha bisogno di non essere sola di fronte alla morte di Gesù. Era andata sola, apparentemente sola. Tutti gli altri Vangeli, vi ho dato le schede, ci sono tre donne che vanno. E poi quasi impossibile che una donna da sola, al buio, prima mattina, potesse uscire dalle mura di Gerusalemme, andasse in un luogo cimiteriale e di esecuzioni di morti, per lo più crocifissi, e quindi che rimanevano giorni sulla croce. Non è possibile. Qui abbiamo un andare di una donna liberata, amata, che aveva visto Gesù morire al sepolcro, con l'anima, con la verità della sua vita, che è ancora di più che la verità dell'essere presente con il corpo. È andata al sepolcro, voleva piangere in modo perfetto Gesù. Basta, io piango, non posso fare altro, mi fermo, ormai ho solo un sepolcro, ma non trovo colui che pensavo di trovare. Come del resto Gesù era in un posto dove non doveva essere, sulla croce, ma c'era. Il sepolcro è il luogo dove noi lo cerchiamo, ma lui non c'è. Dio, il Dio dell'Antico Testamento, voi mi cercate dove non sono, culti vari, preghiere, situazioni un po', alture, santuari, io non sono lì, sono da un'altra parte, sono nel volersi bene, nell'accogliersi, nella carità, nella fiducia, sono non sacrifici, non olocausto, ho chiesto una cosa sola. Io vengo, Signore, per fare la tua volontà. No? Ecco, non è chiesto sacrificio di olocausti. Io non sono in quello, ma sono in altro. E sono laddove tu non pensi che io sia, nella tua sventura, nei tuoi pasticci di vita, nelle tue mancanze di forza. Corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo. Sono terribili questi critici letterari, perché dicono, logicamente avrebbe dovuto dire andò da Simon Pietro e, come c'è scritto, dall'altro discepolo. In greco è andò presso Simon Pietro e presso l'altro discepolo. In greco non si dicono queste due, presso e presso, sembra quasi che questi due uomini siano in due luoghi diversi. Normalmente si dice che sono al cenacolo, presto Maria sa dove andare. C'è una sfumatura che sembra che quasi questi due uomini siano in luoghi diversi. Lo sono, perché Pietro non era sotto la croce di Gesù. L'altro discepolo, il discepolo amato, sì. Allora qui c'è questa allusione, cioè c'è un discepolo che è stato sotto la croce, questa è tua madre, questo è tuo figlio, Gesù gli ha detto, in questo dialogo tra Gesù, la madre, e l'altro discepolo, il discepolo amato. A Pietro era con Gesù vicino durante il processo, ma poi era fuggito con il pianto per aver rinnegato Gesù. Però non importa, Maria Maddalena va da entrambi, anche se non sono nello stesso luogo, non sono stati nello stesso luogo, adesso vengono raggiunti in modo simile. E quello che Gesù amava, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro. Secondo Maria, l'assenza di Gesù è causata dai suoi nemici, da altri, che hanno trafugato il corpo di Gesù. Ecco la prima grande contestazione alla risurrezione. Gesù non è stato non si è rianimato, non è risorto, non è stato risuscitato dal Padre, ma è stato rubato. Gli altri Vangeli dicono avevano posto delle guardie perché questo non capitasse. Quelle guardie non c'erano. Però questa cosa che Gesù fosse stato rubato o dai suoi discepoli o da altri è una cosa che immediatamente viene detta anni 30, 40 dalle autorità. E quindi i Vangeli sono anche una risposta a questa accusa, a questa calunnia. Ma vedete, una risposta di cui però la comunità e Maria si fa carico. Cioè il dubbio che Gesù sia stato portato via c'è, hanno portato via il Signore. E non sappiamo dove l'hanno posto, il verbo al plurale, e non sappiamo. Maria non era una donna che poteva usare il plurale maiestatis, che tra l'altro esiste solo in latino. Quindi il soggetto è plurale, forse lei parla a nome anche di altri, le altre donne, altri discepoli che pensano che Gesù sia stato rubato. Disperazione nella disperazione, pianto il terzo giorno, vado al sepolcro e tutto quello che mi rimane, quel poco che mi è rimasto è stato rubato. Da chi? E dov'è? Almeno potessi avere il corpo di Gesù, da piangere, da... Gli altri Vangeli dicono che portano il terzo giorno gli aromi per profumare. Nel Vangelo di Giovanni no, perché Gesù è stato sepolto con 100 libbre di unguenti procurati da Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Quindi benissimo, un commento che ho letto dice, adesso poi vedremo la questione delle bende e del sudario, è una questione visiva, pensate però anche all'odore fortissimo, un profumo enorme che emana da questa tomba. Cioè, essere stati lì non è solo vedere delle cose, ma anche sentire un profumo. Le donne vanno e non trovano negli altri Vangeli l'uomo che vogliono onorare con gli oli profumati. Nel Vangelo di Giovanni Gesù è stato già profumato, consacrato, unto come re di Israele, come il corpo che non può essere abbandonato nel sepolcro, non abbandonerai il tuo giusto nel sepolcro, dice il Salmo. E non sappiamo dove l'hanno posto. A questo punto iniziano altri soggetti. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Quindi vi dicevo, il sepolcro è soggetto, è sempre l'oggetto, c'è sempre, quasi in ogni frase ci sono questi uomini che interagiscono con il sepolcro. Per una volta un po' di Gesù, Pietro uscì insieme all'altro discepolo. Lasciamo stare la filologia, c'è un insieme, c'è una comunione, c'è una differenza sanata dallo stare insieme. Eh, in greco si sarebbe potuto dire meglio: Pietro e l'altro discepolo uscirono insieme, cioè il soggetto al plurale. Qui invece il soggetto pare sia solo Pietro, però c'è quel con, insieme all'altro discepolo. Allora, al sepolcro, possiamo dire, si è chiamati, è una chiamata andare al sepolcro, sia da un punto di vista geografico, fisico, il pellegrinaggio, potremmo dire, l'amore per il sepolcro, ma è anche un'esperienza di comunità, si va insieme. Ci si può andare insieme. Corrono, correvano insieme tutti e due, ecco il soggetto al plurale, correvano tutti e due insieme, perché vogliono capire, cioè loro avevano ben, come posso dire, lasciato questo Gesù nel sepolcro, per loro è lì Gesù, ma gli viene detto che in qualche modo Gesù non è più lì. Corrono, vanno vogliono capire, vogliono vedere, sono preoccupati, cioè la loro tristezza, la tristezza della morte, la tristezza del rifiuto di Israele su Gesù, la paura di essere loro stessi crocifissi, si rompe perché comunque devono correre al sepolcro, devono andare a vedere il luogo dove non c'è più Gesù, dove invece loro pensavano che ci fosse. Poi c'è questa distinzione, ma l'altro discepolo, vedete l'altro, il discepolo che Gesù amava, ma è sempre chiamato l'altro, quindi ciascuno di noi, corse più veloce di Pietro. Chi si sente amato forse corre più veloce, va prima da Gesù. Non è un perché è bravo, no? L'altro discepolo non è bravo, non ha fatto niente lungo tutto il Vangelo di Giovanni, non ha fatto, per certi versi è più intraprendente nel bene e nel male Pietro. Il discepolo amato corre più veloce, più leggero, vive solo dell'amore di Gesù, non fa e non dice altro, ha ricevuto questo amore, quindi corre più veloce. Perdonato, la sua strada di misericordia è in discesa. Pietro anche corre, va, un po' più appesantito, e arriva per secondo. Infatti il primo discepolo giunge per primo al sepolcro, si chinò e vide i teli posati là, ma non entrò. E qui c'è, incominciamo con una serie di verbi visivi. Allora, si china, qui c'è la storia di come è fatto il sepolcro giudaico. Non so se siamo stati in Terra Santa, il sepolcro, c'è cioè il Santo Sepolcro, poi una stanzina dove ci sono dei loculi, non so se ci siete mai entrati. Vedete, c'è il Santo Sepolcro, sapete che si gira. C'è una stanzina verso, orientata verso, come posso dire, la parte finale del sepolcro. Si entra in una piccola grotta e si vedono altre piccole grotte. Erano tre modi di sepoltura. Non ve li racconto perché sarebbe pesante, poi sarebbe più archeologia che teologia, e non si sa come è stato sepolto Gesù. Una tomba ricca, una tomba povera, una tomba dove il corpo era messo in orizzontale, in verticale, con una stanza prima, senza stanza prima, vabbè. Ma si china, quindi questa tomba è posta in basso, posta in basso, la deposizione. E questo movimento anche di pace, un movimento anche di verità. L'uomo è costretto per incontrare Gesù, o meglio, incontrare il luogo dove Gesù non c'è, per capire che Gesù è dovunque ed è con lui, deve chinarsi, deve un po' deporsi anche lui, in un movimento di ritorno alla terra, di ritorno alla polvere. Si china, vede i teli posati là. Qui c'è proprio il verbo blepo, che significa guardare. Infatti non è vedere. Vedere è un altro verbo, sarà l'ultimo. Qui diciamo che si guarda, come noi guardiamo. Guardiamo questa stanza, guardiamo i quadri, guardiamo le brutti, ma guardiamo le sedie, ci guardiamo, guardiamo. Non è un verbo molto intenso, guardare. È come passare in rassegna. I teli posati là, ma non entrò. Allora, non entra, forse per dare rispetto e onore a Pietro, forse sì. Non entra perché quei teli posati lo bloccano? Può essere. Non entra perché capisce che Gesù non è lì, ma è altrove, già subito, guardando i teli posati. Posati, su questo verbo pagine d'inchiostro, i teli posati, piegati. Alcuni dicono piegati secondo la forma del corpo, questi teli unti, tra l'altro, untissimi di fragranze aromatiche, avvolti così come era avvolto il corpo, o piegati. È un segno, forse è l'ottavo segno, ricordate il libro dei segni, è il segno. Cioè, se e l'apologetica dice: se avessero rubato Gesù, avrebbero rubato con i teli, non avrebbero spogliato, piegato i teli, e con un Gesù morto, rigido, sarebbero andati nudo via. No, ci sono questi teli, un segno. Può essere sufficiente? Non lo so. Il discepolo amato però non entra e vede, guarda i teli posati, posati. Intanto giunge, i verbi qui sono tutti al presente, poi noi li abbiamo in italiano messi con il perfetto storico. È vero che il presente storico greco può, però sarebbe bello aver mantenuto tutti i verbi. Giunge intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là. Allora, Pietro entra, come Pietro in qualche modo entra nella sua vita in tanti modi, il modo poi vero nel tradimento di Gesù, nel rinnegamento. Non lo conosco, non so chi sia, non sono uno di loro. Ed entra nella sua vita vera, giusta. Lui ha paura, lui fatica a stare dietro a Gesù. E entrò, entra nel sepolcro, ancora una volta, vedete come si indugia su questa parola, a tal punto che poi nel secondo secolo diventa anche il sepolcro un elemento della professione di fede. Sepolto, appunto, venne posto nel sepolcro, il terzo giorno non fu trovato nel sepolcro. Diventa anche un'espressione di fede poi questo sepolcro, e osservò i teli, un altro verbo di vedere, c'è il verbo che significa contemplare. L'eco, il primo, il secondo è il secondo verbo, comunque significa appunto contemplare, volevo, anche se forse non serve, ma è vedere. No, giusto, altro discepolo, ma questo è il brano. Eccolo. Era l'altro discepolo che Gesù amava e disse a loro, portato via il loro nome Pietro, Seoreo, contemplare. Contemplò i teli, i veli, le fasce. Dal guardare del primo l'altro discepolo, cioè il contemplare di Pietro. Non è ancora risurrezione, è ancora un seme. Però questi teli sono posati là, cioè sono in qualche modo posti in una maniera diversa da come la nostra angoscia ci porterebbe a pensare. Cioè, se hanno rubato Gesù, hanno portato via anche i teli. E invece i teli sono lì. E sono piegati. E sono ordinati. Sono composti. In che maniera non lo sappiamo. Se piegati, ben disposti, o lungo la fisionomia del corpo di Gesù. Allora non c'è Gesù, ma ci sono i teli. E Pietro contempla questa cosa. E il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Cosa contempla? Meglio, il primo discepolo guarda. Pietro contempla e quindi vede anche un'altra cosa. Vede i teli, ma riconosce anche, quel sudario, cioè quel velo posto sul capo di Gesù, secondo la tradizione, non insieme ai teli. Cioè, è un segno. Se ci fosse stato appunto un furto, avrebbero portato via tutto e forse il velo posto su Gesù sarebbe caduto lì dove era Gesù, ma il telo del volto è avvolto, quindi ancora una volta piegato e quindi ancora una volta diverso da come ci si aspetta che fosse e messo in un altro posto, ordinato in un altro posto. Quindi la contemplazione ti aiuta a vedere qualcosa in più, vedere un ordine in un disordine, vedere una presenza nell'assenza, vedere un segno che ti dice qualcosa di opposto che tu senti nel cuore e che il posto ti dice, è un luogo di morte. Ma questo telo, questo sudario del volto non è caduto, è avvolto, direi con cura, con amore, da un'altra parte. Vi ricordate l'episodio di Lazzaro del Vangelo di Giovanni, uno dei sette segni, l'ultimo? Lazzaro, vieni fuori, e Lazzaro è pieno di bende e anche il volto c'ha sul sudario. Lazzaro è vivo, ma ha ha le piedi, ha tutte queste bende e il volto nascosto. Gesù è morto, ma le bende sono rimaste lì. C'è un'allusione a questo segno, alla risurrezione di Lazzaro, così diversa. Si dice perché le bende? Perché Lazzaro comunque è stato rianimato e quindi le bende sono segno di morte. Poverino Lazzaro morirà un'altra volta. Gesù no, Gesù è colui che non muore più, perché non ha più bende, cioè il suo corpo, la sua vita non è più bendata, non è più prigioniera. Può bendare una persona, vuol dire bloccarla, irrigidirla, anche con tutti gli aromi del mondo, profumata da matti, ma significa imprigionarla dentro a uno schema, imprigionarla dentro a una forma, imprigionarla dentro la morte, col pensiero, magari con le parole e con le azioni, e magari anche a fin di bene, e magari perché gli vogliamo bene, facciamo questo. Piccolo spunto spirituale. E Gesù, comunque sia, non è nella tomba e non ha addosso il sudario, la sindone, quello che si vede insieme. Allora entrò anche l'altro discepolo, dopo Pietro, entra l'altro discepolo. Quindi diciamo che corre più veloce primo, poi per secondo entra, che è raggiunto per primo al sepolcro, e qui c'è forse la vetta di questo brano, e vide e credette. Il verbo usato qui è il verbo orao, quindi non è né guardare né contemplare, ma il verbo più semplice che si usa in greco per dire vedere. Ma vedere, vedere bene, vede e crede. Non vede Gesù, vede il vuoto, vede il segno delle bende, vede forse in quel vuoto Gesù? Molto probabilmente sì. Questo è il tema teologico che guida un po' tutto il Vangelo di Giovanni. E vide e credette. Quindi questo altro discepolo che siamo tutti noi, il discepolo amato, vede e pistis e ha fede, ebbe fede. Scusate, il verbo era oida, quindi vedere in greco. Comunque significa vedere con certezza, con sicurezza, con precisione. E ebbe fede. Dal guardare, al contemplare, al vedere. E vide che era cosa buona. E vide che era cosa molto buona. Genesi 1. Il vedere di Dio viene come regalato a questo altro discepolo che vede e crede. Crede nella bontà, crede nella bellezza, crede nella vita che vince la morte. E qui abbiamo il versetto 9. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Un bel problema questo versetto. Se era meglio che non veniva, non fosse stato scritto. Perché qui, allora, io vi ho detto e vide e credete, quindi siamo di fronte alla comunione, alla relazione, all'alleanza tra l'altro discepolo e Gesù risorto. Questo porta a superare l'incomprensione della scrittura, e quindi in quell'attimo in cui questo discepolo vede e crede, comprende tutta la scrittura. Questo è un significato, questo potrebbe essere una spiegazione del versetto 9. Quindi l'altro discepolo vede le bende, vede il vuoto e crede. E in questo c'è il compimento di ogni scrittura. Pensate solo a Isaia, i canti del servo sofferente, ma alla fine il Signore mi darà vita, non mi lascerà tra i morti, e io per questo lo loderò per sempre, Isaia 4. Problema, può essere interpretato anche in un altro modo questo versetto. Allora questo discepolo vede e crede, Pietro entra e contempla, e nello stesso momento non capiscono la scrittura, cioè che egli doveva risorgere dai morti. Teniamoli insieme queste due interpretazioni, perché la risurrezione è così, non lo so, è l'atto più bello della nostra vita, è il principio della nostra fede. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, diceva San Paolo. Eppure qui in questo versetto, in cui è preceduto da una perfetta comprensione della fede, e vide e credette, ma non avevano compreso le scritture. La fede dell'altro discepolo è una fede che comprende le scritture e quindi arriva al compimento? Sì, ma è anche la risurrezione, un dover sempre comprendere le scritture, cioè non essere mai arrivati a comprendere la storia di Gesù come Dio l'ha raccontata, l'ha disegnata nelle scritture, l'ha profetizzata, meglio ancora, nelle scritture. Allora la risurrezione diventa, certo, il punto nostro di partenza per una confessione, per una missione, per una vita di fede, ma è anche il comprendere che non comprendiamo fino in fondo le scritture. Pensate come il corpo di Cristo. Allora, se Gesù si è fatto carne, l'incarnazione, poi questa carne di Gesù, per fede noi sappiamo risorta, però noi sappiamo anche che Gesù dice, Matteo 25, questi poveri, ero ammalato, ero povero, ero in carcere, ero, e mi avete fatto del bene. Sembra quasi che la carne di Gesù sia in quei poveri, nei poveri del mondo. Fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, quel pane. Quindi il corpo di Gesù, l'Eucaristia, è il corpo in cui noi facciamo memoria, prendendo, benedicendo, spezzando e dando. Sì, il corpo di Gesù è la Chiesa, Atti, quindi noi siamo membra di Cristo. La Chiesa cos'è? Un corpo di cui Cristo è il capo, capo non capo nel senso di principio. Noi siamo le membra, alcune sofferenti, ma siamo il tempio dello Spirito Santo. Lo leggeremo nella lettera ai Corinzi, scritto da Paolo. Ma anche la scrittura è il corpo di Cristo. Possiamo dire che ci sono queste quattro manifestazioni del corpo di Cristo: il corpo glorioso, il corpo dei poveri, il corpo che è la Chiesa, il corpo che è la scrittura. Allora, se tu comprendi la scrittura in certo qual modo, però è una grazia, è un esercizio e un dono, comprendi anche Gesù risorto. Se sei nella Chiesa, come puoi, dove puoi, come corpo, se vedi nel povero Cristo, se guardi al futuro come la riconciliazione del tuo corpo con il corpo di Cristo, ecco, allora comprendi la scrittura. Nella risurrezione quindi c'è fede, c'è donata una fede, possiamo aver fede, ma c'è sempre uno scarto, cioè la fede non è mai, come posso dire, una ideologia, non è un'idea, non può essere solo un'idea. Credo nella risurrezione dei morti, il terzo giorno è risorto, noi diciamo ogni domenica, giusto che lo diciamo, ma poi c'è da viverlo e c'è da incontrare questa risurrezione di Gesù. Vi ho così suggerito quattro modi di incontrarla. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Versetto 10. Non è che vanno in giro a testimoniare, a gridare Gesù è risorto, vanno a casa ciascuno per conto suo. No, qui sembra di che quasi, se sono stati chiamati da due luoghi diversi, presso e presso, vi ricordate Maria Maddalena, però adesso tornano a casa, nella casa comune, non nella loro reciproca casa, e appunto stanno insieme custodendo questa vista, contemplazione. Pietro, hanno visto e invece ha creduto, ha visto e ha creduto l'altro discepolo, e tornano appunto a casa. Mi fermo. Versetto 11, però così capiamo subito, abbiamo letto sia nel capitolo 19, l'ultimo versetto, e adesso il versetto 11, Maria invece stava all'esterno. Vedete quell'invece, ma, no? Quindi si contrappone, lo si farà nella prossima volta, l'episodio di Maria, che invece rimane all'esterno. Quindi era andata, torna, va dai discepoli, Pietro e l'altro, ritorna insieme a loro. C'è una dinamica del capitolo 20. Allora, una comunità, qui molto ridotta, Pietro e l'altro discepolo e un singolo, Maria Maddalena. Se leggiamo il proseguo dal versetto 19, ancora troviamo una comunità, Gesù appare ai discepoli, ma poi c'è Tommaso, non c'era, e c'è l'apparizione, c'è il dialogo con il singolo. C'è questo movimento, insieme e poi da solo, insieme i due discepoli e poi Maria da sola, con tutta la questione giardiniere, eccetera, eccetera. Ma lo stesso dal versetto 19, insieme e poi Tommaso. Ecco, un indizio, l'esperienza della rinascita, della vita vera che non muore, ma sia insieme e poi singolarmente, e poi insieme e poi singolarmente. Però vedete, non c'è l'esperienza individualistica o solo massificante o massificata, non lo so, cioè stare insieme e ancora ricomposte questi due movimenti da cui siamo partiti, la luce e le tenebre tenute insieme in un attimo, il principio e la fine, il sabato e il primo giorno della settimana, la comunità e l'esperienza personale tenute insieme. Forse questo possiamo chiamarla risurrezione. Mi fermo qui.